Pronti?
Ciao Tommaso.
Ciao Silvio.
Giampa, ci sono? Ora sì.
Oh, ciao Tommaso, come stai?
Tutto bene qui, grazie. Bene, siamo prontissimi per iniziare. Carichi? Andiamo. Ho promesso grandi novità per questa seconda stagione e quasi sicuramente qualcosa lo avete già scoperto con lo scorso primo episodio dedicato al precampionato. Oltre ovviamente alla sigla che è ancora qui, che sta suonando in sottofondo, c'è tanto altro di nuovo per voi, però fatemi spiegare meglio. Lo avrete capito già, l'avrete letto probabilmente su Facebook o l'avrete ascoltato già da qualche parte, 3PO in questa stagione si moltiplica, uscendo ogni 2 settimane e non più ogni 3. Non finisce qui ovviamente, perché anche la struttura degli episodi è stata un po' rimaneggiata, diciamo. Infatti alterneremo una puntata più classica con un ospite, con il solito ospite, e lasciatemi dire che avremo degli ospiti, sono contentissimo, però tutto sarà una sorpresa. E come dicevo, un'altra puntata dedicata interamente al quarto angolo tecnico con Silvio e Giampaolo. Oggi appunto inauguriamo questo appuntamento con la sessione di settembre del quarto angolo. Sono sicuro che amerete questo nuovo formato molto denso e molto ricco di regole, interpretazioni e analisi tecniche. Insomma, è un po' una roba da puristi dell'arbitraggio. Comunque, dopo questa breve introduzione, abbandoniamoci alla guida di Silvio e Giampaolo, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. E ovviamente, come molti di voi si aspettano e anche come molti di voi ci hanno richiesto, devo dire la verità, esatto, parleremo dei cambiamenti che sono in arrivo dal 1 ottobre alle Official Basketball Rules. Carissimi Silvio e Giampaolo, bentornati. Abbiamo fatto già la piccola introduzione su cosa ci aspetterà in questi appuntamenti esclusivamente dedicati a voi, quindi no limiti di tempo, andate avanti a parlare quanto volete, pochi tagli. Ci buttiamo subito con l'argomento clou della stagione, con quello che ci hanno già chiesto più volte, cioè le nuove regole, come lo hai appena definito tu Silvio, mentre noi registravamo una cosa un po' pallosetta. Quindi adesso... beh, tuffiamoci direttamente nelle regole e vediamo un po' cosa abbiamo cambiato dallo scorso anno. Niente di fenomenale, diciamo, non c'è nessun nuovo movimento da imparare, però ecco, un bel po' di accorgimenti e di piccoli dettagli qui e là.
Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere di nuovo con 3PO Podcast. Abbiamo passato un'estate intensa a cercare di capire che cosa questi cambiamenti avrebbero portato un pochettino nel mondo del basket. La FIBA finalmente ha rilasciato qualcosa di ufficiale che ha chiarito alcuni aspetti, c'è ancora qualche zona appena appena grigia, ma vediamo di andare poi nei dettagli per sviscerare un pochettino le cose.
Buona serata a tutti, sono anche felicissimo di essere nuovamente qui tutti insieme a discutere di regolamento. Anche se questa sera non parleremo di episodi, ma di linee generali, sarà una discussione sicuramente interessante e approfondita.
Va bene, quindi niente clip per questa volta. E dai, partiamo direttamente con il nostro bel atto di tiro. Direi che ce n'è da sviscerare.
Una premessa doverosa: se volete fare l'arbitro nel terzo millennio, dovete cominciare a imparare l'inglese e a familiarizzare con... le abbreviazioni e le descrizioni che usa la FIBA. Vi do una chicca così in anteprima: la Spagna nel nuovo regolamento ha eliminato la figura del primero arbitro e ha messo la figura del crew chief. Non sappiamo cosa succederà in Italia, però il crew chief ormai è diciamo il responsabile della squadra arbitrale in campo. La traduzione è capo ciurma, quindi questo dovrebbe già dare l'idea. I due arbitri vengono chiamati umpire 1 e umpire 2, ma hanno le stesse funzioni. Sappiamo comunque che nel tipo arbitraggio ogni arbitro è equivalente all'altro. I falli sono stati abbreviati con PF personal foul, OF offensive foul, DF defensive foul, UF unsportsmanlike foul, DOF double foul, AOS act of shooting, IRS Instant Replay System. Quindi gli arbitri devono imparare a familiarizzare con queste cose, perché ormai il linguaggio internazionale del basket è l'inglese, fatevene una ragione, lavoriamo con queste cose qui. Come ha detto prima Tommaso, partiamo dal mostro, nel senso che il mostro può sembrare una cosa complessa, ma la FIBA non ha fatto altro che ridefinire in maniera leggermente diversa qualcosa che esisteva già e che si faceva già, per cui sostanzialmente non spaventatevi, non ci sono cose sconvolgenti. Diciamo che il cambiamento principale consiste nel fatto che si è cercato di rendere più semplice l'apprendimento e il capire da parte di arbitri, giocatori e allenatori quando un fallo avviene durante l'atto di tiro. Vi ricordo che la definizione del regolamento è atto di tiro, o in inglese act of shooting. L'atto di tiro è legato al movimento continuo, ovvero sia quel movimento che il giocatore compie nel momento in cui, finiti gli altri fondamentali, che sono un palleggio, un arresto, una ricezione che può essere dal palleggio, da un passaggio, oppure che so, ha catturato un rimbalzo, e inizia un movimento diverso che l'arbitro deve avere la capacità di riconoscere tecnicamente. Non è cambiato sostanzialmente nulla, la FIBA ha fatto solo una presentazione, ha diviso il movimento continuo in due parti, che ha chiamato drive to basket e moving shot. Anche qui si pone il problema di come tradurli nelle varie lingue. Drive to basket praticamente è l'atto di andare a canestro. Noi sappiamo benissimo che l'andare a canestro non è sempre andare in terzo tempo e diritti verso l'anello. Delle volte sì, è un drive to basket anche svitarsi in aria all'indietro e rilasciare il tiro. E moving shot non è movimento di tiro, ma è tiro in movimento, cioè gli arbitri devono avere la capacità di leggere la tecnica e il movimento del giocatore che sta effettuando un tiro. Si può tirare in mille modi e a seconda magari anche del momento della partita il tiro può anche non essere così canonico o lineare, perché per esempio allo scadere dei 24 secondi piuttosto che allo scadere di un periodo il giocatore magari in una posizione anche un po' complicata e si deve inventare qualcosa. Ma l'obiettivo della FIBA era quello di evitare che venissero regalati dei tiri liberi o dei canestri validi con un tiro aggiuntivo a quei giocatori che, ricevuto un contatto, buttassero la palla per aria o facessero finta di tirare perché sapevano di aver ricevuto un contatto. Diversa invece la situazione in cui magari quei giocatori sono così capaci di intuire che stanno ricevendo un contatto falloso e che quindi iniziano il movimento di tiro.
Quindi diciamo che è anche una regola pensata, diciamo, molto per aiutare la decisione arbitrale. Diciamo che non è comunissimo come approccio, però effettivamente porta un po' più di chiarezza e porta un po' più di pulizia.
Fondamentalmente sì. Segue essenzialmente lo spirito del gioco, il che aiuta molto. Un arbitro che conosce il gioco è più facilitato nel prendere la decisione corretta. Meglio ancora, un arbitro che conosce il gioco già prima probabilmente prendeva la decisione corretta, perché era in grado di scindere perfettamente il fatto che il giocatore stesse tentando un tiro a canestro o avesse buttato la palla verso il canestro perché aveva sentito un fischio. Adesso, per come è scritto il regolamento, tutto questo viene messo in un quadro normativo per cui è meno discrezionale e si va più nella direzione giusta.
Una piccola precisazione: non troverete mai spirito del gioco, ma troverete sempre spirito delle regole. Le regole sono il come si gioca a pallacanestro. Cosa c'è in più in questa definizione? C'è un qualcosa, noi pensiamo sempre con le nostre conoscenze, le nostre capacità, magari anche di ex arbitri di un certo livello, comunque in un sistema che produce istruzione a un certo livello, possono sembrare delle cose scontate, ma dobbiamo sempre pensare che FIBA si rivolge a tutto il panorama. Parliamo magari di un miliardo, centinaia di milioni di praticanti nel mondo, magari anche in paesi dove non esiste una struttura. Recentemente mi sono trovato a chattare con un arbitro del Bhutan. Già qualcuno ha difficoltà a sapere dove è il Bhutan, ve lo dico io, è vicino all'India, al Nepal, insomma comunque è nel profondo dell'Asia, e lui mi raccontava che loro per esempio non hanno un istruttore FIBA e non hanno arbitri FIBA, e quindi magari da loro il materiale non arriva, raccattano sui siti, seguono magari le pagine come WeRef o di altri diciamo blogger che parlano di pallacanestro, ma non tutti per esempio sanno l'inglese e quindi anche questo crea dei problemi. Tornando a bomba, perché rientriamo un attimo sul discorso di atto di tiro, la definizione per un tiro è un atto di tiro su un tiro a canestro è stata divisa in due momenti, tiro e movimento continuo. Il tiro è fatto dal movimento verso l'alto, anzi scusate, faccio un passo indietro, prima c'è il movimento continuo, nel senso che il giocatore prende la palla mentre sta andando verso il canestro o comunque ha l'intenzione di andare a canestro, inizia il tiro in movimento, quindi dopo aver raccolto la palla comincia il movimento delle mani e delle braccia verso l'alto e dopodiché c'è il tiro che si conclude con l'uscita dalle mani. Sappiamo tutti benissimo che il tiratore, se ha i piedi per terra, è un tiratore fino a che la palla esce dalle mani. Se il giocatore invece ha tutti e due i piedi staccati da terra, sarà un tiratore fino a che non torna con entrambi i piedi sul terreno. Non ci sono grandi difficoltà, come ha detto prima Giampaolo e anche Tommaso, il cambiamento non è così grosso, è soltanto uno spezzettare il movimento in diversi passaggi in maniera che sia più facile, magari anche in certe situazioni con l'instant replay o piuttosto che didatticamente, far capire agli arbitri, ai giocatori e agli allenatori quando quel giocatore è ancora in atto di tiro.
Ecco, diciamo che quindi se io prendessi il nuovo regolamento e un instant replay di un qualsiasi tiro, grazie alle nuove definizioni, grazie ai nuovi punti che ci hanno dato, posso identificare il momento in cui inizia, il momento in cui finisce l'atto di tiro formalmente, quindi quando quella situazione che mi porta al tiro aggiuntivo o ai due tiri liberi ha esattamente il frame di inizio, per guardarla nell'ottica di instant replay, e il frame di fine.
Ti direi di sì, è chiaro che ci sono sempre quelle situazioni limite dove il fallo è talmente, non ti dico duro, ma fermo e quindi immediato sulla raccolta del pallone che le braccia non riescono nemmeno a alzarsi e quindi vale sempre il vecchio adagio: nel dubbio diamo credito al tiratore. Sicuramente per capire che un giocatore sta tirando poi ci deve essere una grande capacità da parte dell'arbitro del leggere la giocata, dove ci troviamo nel campo, chi è il giocatore. Ci sono giocatori che non tireranno mai, passano e basta, quindi pensare che quello possa poi essere un tiro può essere diciamo, si può ragionare anche su questo tipo di aspetti, però effettivamente, come hai detto tu, didatticamente e scolasticamente abbiamo veramente un momento di inizio, un durante, perché c'è tutto un pezzo di azione da parte delle mani, delle braccia, delle dita, eccetera, eccetera, e una fine. Non dimenticandoci che fra atto di tiro, tiratore e controllo di palla c'è sempre una leggera discrasia temporale.
Certo, e poi per finire tutto ciò, negli articoli di regolamento, nelle regole, viene sempre ribadito a seconda del giudizio dell'arbitro. Quindi, per quanto formali siamo, il giudizio dell'arbitro è sempre il fattore scriminante in questo caso.
Ultimo, ma non meno importante, è stato ribadito che un giocatore che subisce fallo durante il movimento di tiro, se decide poi di passare la palla, il fallo non dovrà essere considerato su un giocatore in atto di tiro. Quindi poi il giocatore deve essere consapevole che se scarica la palla non avrà dei tiri liberi. Questo è estremamente importante. Qualche volta capita che qualche giocatore protesti perché non gli vengono dati dei tiri liberi.
È vero, succede ancora, ma possiamo dire che sono almeno un paio d'anni che la cosa sia abbastanza consolidata e la vediamo questo è abbastanza chiarito, diciamo. Ecco, poi se ci sono le persone che mettono più tempo a recepire questi cambiamenti, che poi non sono cambiamenti, sono solo chiarificazioni, interpretazioni, ma insomma si adegueranno.
Sì, anche perché poi ogni tanto quando il giocatore sente il fischio resetta e scarica la tensione, nel senso, a quel punto vale tutto, e invece non è così, nel senso che se tira a canestro è un tiro a canestro, se passi è un passaggio e di qui non si scappa.
Ottenere il fischio non è tutto, devi anche proseguire verso il canestro, perché se ti fermi quando ascolti il fischio è finito.
Bravo, soprattutto senza fermarti, bravissimo, esatto.
Quindi ai giocatori che ci ascoltano, non vi fermate quando fischiamo.
Perlomeno continuate, ma sai, il cervello ormai è orientato, parliamo anche di giocatori magari grandi e pesanti che difficilmente vengono fermati da un contatto del genere. Se ci fai caso, nella maggior parte delle situazioni di gioco il tiratore prosegue fino ad arrivare all'anello, anche se poi magari l'arbitro ha fischiato sulla chiusura del palleggio e quindi non ci saranno tiri liberi e non ci sarà canestro valido. Loro ci provano, o comunque il loro cervello è già settato su un qualcosa che è un automatismo.
È vero, è anche giocatori molto più allenati e fisicamente più prestanti che possono arrivare all'anello nonostante un impatto.
Sicuramente.
Se quando giocavo io avessi ricevuto una spallata sarei morto lì sul parquet, mentre probabilmente i giocatori di oggi, anche se ricevono un colpo duro, comunque hanno la forza di proseguire, di tentare il movimento verso il canestro.
Se vuoi possiamo dare una piegatura, qualche volta può capitare che il giocatore subito fallo cambi mano o abbassi per un attimo la palla e la rialzi, ma questo non interrompe l'atto di tiro.
Abbiamo detto tutto? C'è altro da aggiungere su questo?
Credo di no, poi magari qualcuno ci segnalerà che ci siamo dimenticati qualcosa, ma sai che quando registri...
Non scappiamo da nessuna parte.
Sicuramente ci siamo dimenticati qualcosa e sicuramente avremo da vedere centinaia di episodi durante l'anno, e quindi seguiteci su 3PO.
Assolutamente, soprattutto sulla vostra pagina Facebook, così possono anche vedere le conseguenze, perché sai, ne parliamo, però fino a che non vediamo, ecco, questo è cambiato, insomma, non basta.
Certo.
Bene, quindi andiamo avanti col prossimo, vai.
Passiamo.
Chi è il prossimo candidato?
Articolo 33, contatti, principi e definizione del cilindro.
Bellissimo il cilindro.
Allora, fino al 30 settembre 2019 sul regolamento c'è un solo cilindro ed è quello del difensore. C'era una bella figurina, il giocatore con le braccia un po' alzate, una posizione quasi fondamentale, ginocchia piegate, piedi larghi come le spalle, eccetera eccetera. È stato definito il cilindro dell'attaccante. Perché? Perché nella pallacanestro del terzo millennio, comunque della fine del secondo millennio, il gioco è diventato molto più di contatto. Ormai la tangenza dei cilindri è stata superata da che cosa? Dall'invasione del cilindro, cioè molti giocatori, non solo nel post play, ma anche nei mismatch, o piuttosto che il difensore sul palleggiatore o sul giocatore che ha la palla in mano e vuol partire uno contro uno, tendono a infilarsi all'interno del cilindro avversario. Non solo i difensori, attenzione, anche gli attaccanti. Lo scopo è più o meno sempre lo stesso, quello di guadagnare un pochettino di spazio, quello di mettere in difficoltà l'avversario e batterlo. Da queste situazioni, purtroppo, a prescindere dalla normalità che possono essere trattenute, spinte, violazioni di passi eccetera, siamo passati a una sorta di gioco molto fisico in cui o gli attaccanti cercano di sbilanciare il difensore e di crearsi dello spazio magari per tirare o partire in palleggio, o i difensori vanno dentro il cilindro dell'attaccante impedendogli qualunque movimento. La cosa più semplice che mi viene in mente quando un giocatore ha la palla alta è quello gli si mette sotto e gli mette una mano sul petto, tanto per farvi un esempio. Questo è abbastanza facile da vedere, ma comunque non viene fischiato. Immaginatevi quando poi un avversario si infila dentro il cilindro, fra le gambe dell'avversario, e quindi cominciano poi i contatti col bacino, col tronco, col fondo della schiena, con la schiena, eccetera, eccetera. Da queste situazioni delle volte escono anche delle simulazioni. Per cui cosa succede? Succede che da una cattiva valutazione della posizione iniziale di entrambi i giocatori, che sono sempre più vicini, sono sempre più uno a contatto con l'altro, possono venire delle situazioni difficili da arbitrare. L'obiettivo della FIBA era quello di delimitare, delineare e definire i cilindri dei due giocatori per dire che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Ci sono delle nuove figurine, ci sono le braccia alte, le braccia diciamo verso l'alto, le braccia basse in posizione naturale di difesa, ma ci sono anche le braccia di targhe in croce oppure le braccia messe davanti. Quindi ci sono delle situazioni che sono legali, quelle in cui le appendici stanno all'interno dei cilindri immaginari, ci sono delle situazioni che sono illegali perché appunto le gambe o le braccia o il sedere magari vanno fuori da questo cilindro naturale e poi vanno a invadere lo spazio degli avversari. Normalmente la palla, quando è in mano, deve stare sopra l'altezza dei fianchi, a meno che il giocatore non sia molto basso e molto piegato, quindi è facile la palla sia magari all'altezza di un ginocchio. Diciamo che verticalità e posizione delle braccia all'interno del cilindro sono cose legali. Se le braccia sono orizzontali o comunque abbiamo le braccia sul petto dell'avversario, l'arbitro deve cominciare a accendere tutte le lampadine e stare attento che poi questi contatti non, da questi contatti non fuoriescano o dei vantaggi per uno o per l'altro oppure delle simulazioni.
Ti dirò, in genere mi sento di dire nulla di estremamente nuovo, però posso dire che nell'unica partita che ho già fatto di questo inizio stagione ho già visto dei casi in cui ho potuto spiegare un contatto con il nuovo cilindro, e parliamo del caso, che è abbastanza secondo me utile da menzionare, dello swing del pallone, non so come dirlo in un altro termine.
Sì, giusto, lo swing.
Fatto in basso, che è legale, in alto con le braccia alzate legale, fatto all'altezza delle spalle con i gomiti allargati, e a quel punto l'attaccante è fuori dal nuovo cilindro appena delineato, e questo devo dire che nell'atto pratico in campo ha aiutato a dare un paio di spiegazioni.
Era già codificato nella situazione del fallo tecnico, excessive swinging elbow, cioè eccessiva rotazione dei gomiti, diciamo anche senza colpire era previsto un fallo tecnico, quindi questo non fa che corroborare la tesi. Bisogna che gli arbitri comincino a pensare che, siccome i giocatori non stanno più tanto dritti, ma stanno in una posizione che è di tre quarti, un po' di profilo, fate presente tipo quelli che leggono il telegiornale, non sono mai piatti davanti allo schermo, ma sono leggermente di tre quarti. I giocatori stanno leggermente di tre quarti, quindi spesso c'è una gamba avanti e una gamba indietro rispetto al centro del torso, e se l'avversario mette le sue due gambe a cavallo praticamente del mio piede, io ho difficoltà a muovermi, perché normalmente gli andrò addosso e probabilmente se muovo la palla lo sposterò e prenderò un vantaggio illegale. Dall'altra parte, chi mi viene fra virgolette dentro una parte del mio cilindro lo fa per impedirmi dei movimenti, e quindi ottiene lui un vantaggio illegale. Ci vorrà anche tanto arbitraggio preventivo, quindi bisognerà usare la voce. È una cosa che forse è stata un po' dimenticata, quella di dire ai giocatori non spingere fuori dal cilindro, giù le mani, eccetera eccetera. Quindi anche in queste situazioni di contatto fra cilindri forse un avviso volante potrebbe aiutare a scioglierle ben prima che poi sia necessario fare un fischio.
Domanda bastarda e che non ha tantissimo senso, ma mi sento comunque di farvela.
Risponde Giampaolo.
Perfetto, Giampaolo, sei la vittima. Secondo voi, l'applicazione nuovo cilindro nell'applicazione generale sui campionati, vedremo più falli dati all'attaccante o più falli dati ai difensori? Porterà un cambiamento in questo bilanciamento, oppure tutto sommato, diciamo che come ci aspettiamo, non è che ci debba essere sto gran cambiamento?
Secondo me sarà una cosa abbastanza neutra. Anche qui hanno specificato meglio alcuni concetti che era giusto specificare, ma che fondamentalmente a sommi capi si applicavano già. Per cui se non vedo dei grossissimi stravolgimenti, avremo qualche situazione particolare in cui potremo dire sì, è così perché c'è scritto sul regolamento ed è quello che è capitato anche a te. In linea generale io non vedo dei grossi cambi di strategie di attacco, di difesa, di movimenti di giocatori che devono cambiare. Francamente non...
Io ho una speranza diversa. Forse potrebbe essere il momento in cui la classe arbitrale possa ripensare a evitare di mettere tutti quei fischi inutili su contatti piccoli. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso e volentieri vengono fuori dei fischi in queste situazioni in cui poi non c'è un reale vantaggio-svantaggio. Io mi appoggio, lui si appoggia, parità di forze. Poi a un certo punto uno dei due si muove, si agita un po' e l'arbitro fischia un fallo, generalmente alla difesa. Se si riuscisse a eliminare questi fischi, perché ripeto, la FIBA ha sottolineato questo, evitare fake, sono piccoli contatti che non provocano niente, che spesso vengono accentuati solo perché c'è questa tangenza di cilindri. Quindi, come ha detto Giampaolo, sulle cose grandi probabilmente non cambierà nulla. L'auspicio è che cambi qualcosa su quei fischi inutili che vengono messi in situazioni in cui poi non c'è veramente uno che fa fallo, e a quel punto lì probabilmente diminuiscono le proteste, diminuiscono gli attriti, si può mettere un fischio in un'altra situazione tecnica un po' più complicata, e quindi magari la partita va via più fluida. Probabilmente in Eurolega nelle prime tre giornate arriveranno molti più fischi, perché lì ci sono molti più contatti.
Se succede quello che spera Silvio, ed è quello francamente che speriamo tutti, a prescindere dal regolamento, io quando vedo il fischio inutile, o per dirlo come lo chiama Silvio, il fischio d'aria, salto sempre sulla sedia, perché poi alla fine sono mediamente pochi fischi, ma sono 3 o 4 partita. Però 3 o 4 partita sono il 15% dei fischi della terna. Tolti quelli, veramente poi uno ha spazio per fare meglio altre cose.
È vero, quindi piuttosto che sbilanciati, fischi sbilanciati da una parte o dall'altra, ci auguriamo che semplicemente ci siano meno fischi inutili, quindi più libertà di giocare, meno interruzioni. Ho ben presente le scene che state definendo, magari lì fuori sul perimetro, senza dare nessun tipo di influenza nell'azione, però sai, quei fischi che scappano perché qualcosa è successo e quindi sai, nel dubbio ci butto un fischio.
Yes.
Bene.
Next one.
Proseguendo la nostra corsa bellissima nel nuovo regolamento, mi sembra che ci sia qualche appassionato dell'instant replay in questo gruppo di 3 persone tra noi, quindi direi che magari
gli
possiamo
la
approfittarne.
Al 100% proprio.
Non possiamo dire nulla se c'è Silvio
allora,
qui.
Diciamo che non è cambiato niente e questo secondo me è un male, perché era l'occasione per rivisitare un protocollo che è pieno di buchi e viene utilizzato male perché non è chiaro esattamente, o meglio, non tutti vogliono capire chiaramente che cosa esattamente il protocollo prescriva, perché il problema più grosso è l'abuso dell'instant replay in situazioni in cui non serve o non si può usare. È altrettanto vero che la FIBA ha detto che il 90% del basket si gioca senza instant replay e quindi era inutile avere delle pagine del regolamento dove c'è l'instant replay, perché l'instant replay non serve a tutti gli arbitri, anzi sono veramente una minoranza, fermo restando che se uno è arbitro vuol sapere tutto e giustamente deve studiare e imparare, anche se non ha mai arbitrato in triplo e non farà mai la finale delle Olimpiadi o la finale scudetto, deve sapere che cos'è l'instant replay, perché quando va a vedere una partita di alto livello deve capire che cosa fanno i suoi colleghi. Per cui cosa ha fatto la FIBA? Ha impacchettato tutto quello che era scritto prima nell'articolo che riguardava il primo arbitro e l'ha messo in un appendice. L'appendice è un appendice come le altre, quella dove c'è il referto di gara, quella dove ci sono i reclami, insomma tutte quelle cose che sono procedure amministrative, anche se poi alla fine l'instant replay è un'applicazione delle regole, perché se vi ricordate esistono, non mi ricordo quante pagine, di interpretazioni sull'applicazione di instant replay. L'instant replay, vi ricordo, che può permettere di cambiare il peso di un fallo che da normale può diventare antisportivo da espulsione o viceversa, o addirittura un fallo tecnico. L'instant replay può stabilire se, anche se un fallo magari è stato fischiato dopo il suono della sirena, se il contatto falloso è avvenuto prima, di considerarlo all'interno del tempo di gioco, quindi alla fine di un periodo o dentro il periodo dei 24 secondi. L'instant replay può permettere la convalida, l'annullamento del canestro per interferenza, eccetera eccetera eccetera. Per comodità non andiamo a riprenderli tutti. Che cosa ha detto la FIBA? La FIBA ha detto che è importantissimo che gli arbitri che utilizzano l'instant replay si attengano al protocollo. E quindi se un arbitro vuole utilizzare l'instant replay lo deve fare nelle condizioni e nei momenti e nei tempi previsti dalla FIBA. Oltretutto deve comunque fare qualcosa prima di andare a vedere l'instant replay. Quindi una decisione iniziale deve essere presa e comunicata. Comunicata cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere segnalata al tavolo. Per esempio un fallo personale, per esempio un'interferenza, eccetera, eccetera, eccetera. La FIBA ha stabilito che almeno 2 arbitri, e uno di questi deve essere il crew chief o primo arbitro, deve andare a rivedere l'azione al monitor. Se il crew chief è quello che ha fischiato, può scegliere uno degli altri 2. Se il crew chief non ha fischiato, ci deve essere per forza l'altro arbitro che ha fischiato. Attenzione, una cosa importante che ha scritto la FIBA sul regolamento, non so poi come si comporteranno le federazioni o le varie leghe su questo aspetto, dice che solo il crew chief può decidere se andare a rivedere l'azione all'instant replay. Cosa vuol dire? Vuol dire che il crew chief può mettere in dubbio la chiamata dei suoi colleghi, mentre tendenzialmente i suoi colleghi non potrebbero metterla in dubbio. È altrettanto vero che se un crew chief fa magari un fischio fuori posizione e uno dei suoi compagni vede meglio, probabilmente dovrà dargli un suggerimento. Ma capite che questo crea comunque dei rapporti di forza e degli sbilanciamenti all'interno della terna. Quindi dipenderà molto da come i vari settori tecnici passeranno le informazioni agli arbitri e chiederanno di collaborare. È altrettanto vero che dobbiamo sempre pensare che nel mondo FIBA in tante nazioni ci sono due o tre punte, due o tre stelle dal punto di vista arbitrale e gli altri sono sicuramente un po' più indietro. E questo succede anche nelle competizioni FIBA, spesso vengono messi un arbitro di punta e due arbitri magari di nazioni un po' più deboli e quindi la FIBA si fida molto di più del suo crew chief che di qualche umpire. Una cosa importante che può succedere è che dopo aver rivisto l'azione il crew chief e uno dei due compagni possa essere chiamato l'altro arbitro per un parere. Chiaramente mai più di due arbitri devono stare al monitor, perché quello che rimane deve stare in campo e controllare che non succeda niente né fra i giocatori né sulle panchine né al tavolo. Un'altra cosa importante che ha stigmatizzato la FIBA è che nessuna persona non autorizzata possa vedere le immagini. Quindi normalmente capita che qualcuno si sporga dalle transenne o arrivi un vice allenatore o arrivi qualcun altro, gli arbitri si devono accertare che nessuno stia intorno al monitor. Qualunque review, quindi revisione dell'instant replay, deve essere fatta prima che siano fatte delle sostituzioni o delle sospensioni. Perché questo? Perché chiaramente la decisione poi può modificare uno scenario, quindi magari un giocatore può venire espulso, oppure può prendere un antisportivo e magari aveva già preso un tecnico, un altro antisportivo, oppure comunque si può modificare lo scenario, per cui l'allenatore, dopo che l'arbitro che ha preso la decisione rientra in campo e segnala se la decisione è stata mantenuta o modificata, l'allenatore può anche decidere di rinunciare al cambio o alla sospensione. È altrettanto vero che, essendo in una palla morta, se nessuno ha ancora chiesto cambio e sospensione, dopo la decisione di instant replay ci può essere una richiesta e deve essere accordata.
Colgo questa occasione, ti interrompo un secondo, perché qualcosa che abbiamo visto in queste cinquantina di partite della Supercoppa che abbiamo avuto in questi giorni, le squadre che ufficiosamente facevano un time out durante l'instant replay, e in più di un'occasione ho visto arbitri richiamare le panchine e riportare i giocatori. Quindi l'importanza è di ribadire il fatto che eventuali time out e sostituzioni vanno fatte dopo l'instant replay, che l'instant replay non è un time out e che un arbitro deve rimanere sul campo, non possono stare tutti e tre al monitor perché c'è qualcuno che effettivamente deve richiamarli all'ordine.
Assolutamente, è altrettanto vero che se un allenatore, stando nell'area della panchina, parla con i suoi giocatori, quelli che erano in campo, che stanno all'interno delle linee del rettangolo, questo non è vietato dal regolamento. Quindi bisogna che anche i giocatori e allenatori facciano le cose all'interno delle regole, e questo si può fare senza creare attriti. Quindi se un giocatore poi parla con uno o due dei suoi giocatori che sono in campo, per gli arbitri non c'è nessun problema.
E in ultima cosa ricordiamo di nuovo, appunto, magari per chi non è più pratico di instant replay, il fatto che è fondamentale comunicare una decisione prima, quindi la decisione presa sul campo senza instant replay, perché in caso di ovviamente in caso non ci sia una prova chiara e conclusiva, come dice il regolamento, che porta a una correzione, quella decisione rimane valida. E da quanto ho capito è lo stesso arbitro che deve fare la comunicazione, giusto?
Bravo, due cose importanti. La prima è che l'arbitro che ha fischiato e che ha segnalato al tavolo prima di andare a vedere l'instant replay deve essere lui a confermare o cambiare la decisione. La seconda è che noi siamo abituati, ora abbiamo visto la Supercoppa. In Supercoppa abbiamo visto 13, 12, 7 replay della stessa azione da diverse angolazioni. Gli arbitri in campo, anche ai mondiali e alle Olimpiadi, hanno di solito 4-6 angolazioni, quindi non tutte le immagini che noi vediamo in televisione vengono viste dagli arbitri sul campo. Quindi spesso e volentieri, anche se noi non capiamo perché abbiamo visto delle immagini che sono molto più esaustive di quelle che hanno visto loro, non capiamo la decisione e soprattutto non capiamo perché la decisione non sia stata cambiata, spesso e volentieri questo avviene perché nelle immagini che vedono gli arbitri non c'è questa certezza. Quindi è capitato anche l'anno scorso, 2 anni fa, che su una palla fuori, vista chiaramente su Eurosport piuttosto che sulla Rai o su Sky quando c'erano le nazionali, toccata da un giocatore bianco, gli arbitri abbiano continuato a dare la palla alla squadra bianca, perché dalle immagini che hanno visto loro l'ultimo tocco non si vedeva, perché non avevano il replay che abbiamo visto noi a casa. questo è importante.
Perfetto, quindi ne approfitto per farne anche un po' di autopromozione e rimandare a chi ci ascolta all'episodio con Luigi Lamonica in cui ci raccontava dell'Instant Replay della prima applicazione per la finale di Scudetto, quella Olimpia Milano Fortitudo Bologna, in cui, come disse lui, dovevano intuire quale fosse la palla dall'Instant Replay, perché con la tecnologia del tempo capire dove fosse la palla al momento di quel tiro di Douglas era abbastanza difficile.
Immaginati la definizione,
sì, esatto.
Delle immagini a quel tempo. Cioè io l'ho fatto e l'ho visto sul campo, ti posso dire che nel 90% dei casi tendevamo a confermare quello che avevamo visto sul campo, perché magari l'avevamo visto in due intanto, e poi perché le immagini non erano sicuramente di alta qualità. Io una cosa che non ho mai capito è perché poi ci sia tutta questa attenzione alla palla fuori. La palla fuori è importante nelle ultime tre azioni. Io ho visto chiamare un instant replay da un allenatore, in Italia si può chiamare, in NBA si può chiamare, nel resto del mondo questa cosa non esiste, per una palla fuori all'inizio del terzo quarto, quando non c'era la regola degli ultimi due minuti. E per me è fantascienza, cioè gli allenatori e soprattutto l'aiuto allenatore, uno dei due aiuti allenatori dovrebbe conoscere benissimo il protocollo, conoscere le regole, perché delle volte sfruttare questa conoscenza mi può far vincere o perdere una partita. Ti faccio un esempio al volo velocissimo. Io e Giampaolo eravamo presenti sul campo a Firenze 2 anni fa, Milano-Bologna. L'ultima azione di Milano è stata viziata da una partenza errata del cronometro. Il tiro del giocatore di Milano è stato scoccato, o mi ricordo c'è stato un fallo dopo il suono della sirena. Se il cronometro, cioè il canestro non era buono, perché è stato rivisto in televisione che l'azione è durata più di quanto fosse il tempo, ma se Milano avesse richiesto l'instant replay per il malfunzionamento del cronometro, probabilmente avrebbe avuto 89 centesimi per rifare la rimessa e ritirare, e quindi sarebbe potuta cambiare la storia della partita, visto che erano sotto di 1 o sotto di 2. E invece purtroppo non c'è questa conoscenza così profonda, né delle regole né del protocollo, per poterle usare a proprio vantaggio. Le regole ti aiutano a giocare, non sono sempre un divieto.
Tra l'altro mi sento di dire che se avevamo speranze che anche i giocatori capissero malapena qualcosa di instant replay, continuiamo a vedere sul campo giocatori che chiamano l'instant replay o anche la VAR del calcio per ogni azione.
Io gli taglierei le mani quando fanno quel gesto, mi fa impazzire, credimi.
Sin dal primo quarto, la rimessa!
E poi, se posso dire una cosa che sicuramente andrà contro chi ha pensato l'instant replay nella sua globalità, ma nel 2020 che gli arbitri non abbiano le stesse immagini che hanno gli spettatori a casa o addirittura al palazzetto con un tablet, se guardano la partita in streaming mentre la stanno guardando anche in diretta, per me è fuori dal mondo. È vero che uno dice per l'equità competitiva tutti gli arbitri su tutti i campi devono avere le stesse immagini, ma se sei su un campo diverso che ti permette una risoluzione migliore di un errore, non usarla secondo me è follia pura.
Sì, purtroppo ci sono discorsi che poi diventano anche più impegnativi, no? Parlare di perché posso avere una copertura solo con 6 camere su quel campo, ne ho 12, non le posso usare, quindi è un problema.
Vabbè, tu sai che le produzioni spesso vengono appaltate, no? Quindi se la produzione la fa Sky, magari c'ha un anno a Torino avevamo 17 telecamere, poi Sky dava alla Coppa Italia, alle Final Eight, poi Sky dava le immagini agli altri con 12 telecamere. E io ho avuto la fortuna di stare nello studio di Sky con Alessandro Mamoli e c'era Mario Boni a fare il commento, noi abbiamo visto delle cose che non hanno visto tutti. Però per esempio noi quelle immagini all'epoca le abbiamo usate nei giorni successivi per lavorare con gli arbitri, e vi posso garantire che quando hai delle immagini di qualità con delle angolazioni diverse, il lavoro non è solo il fallo, non è fallo, il tiro è arrivato, lavori sulla meccanica, lavori sulle posture, sulle posizioni. È importantissimo avere delle immagini di qualità. La televisione ha trasformato anche, diciamo, il lavoro tecnico degli arbitri, non solo il fatto di correggere un errore piuttosto che un cronometro.
Sì, no, ma a prescindere, io come appassionato mi spoglio un attimo del nostro ruolo, ex ruolo. Preferisco che venga gestita una situazione in maniera corretta con tutti gli strumenti a disposizione, piuttosto che dire non lo uso perché sull'altro campo non ce l'hanno. Chi se ne frega se sull'altro campo non ce l'hanno, ma questa è una mia visione.
No, ma la squadra che ha ragione magari è contenta, la squadra che ha torto per la 13ª telecamera un po' gli rode, perché poi magari domenica va a giocare su un campo e ce ne sono 6. È difficile, molto difficile.
Chiudiamo magari il discorso sull'Easter Replay solo dicendo una cosa che secondo me è stata apprezzata un po' da tutti, quello che ha fatto FIBA agli ultimi mondiali, cioè microfonare gli arbitri durante l'Easter Replay. Secondo me è stata una grande lezione per tutti quanti. Soprattutto abbiamo visto tantissimi casi di antisportivi portati in giro a falli normali o viceversa, con giustificazione, discussione sui criteri. Secondo me quello è stato veramente, veramente un approccio valido che andrebbe replicato.
Se il microfono usato a palla morta e cronometro fermo per spiegare e l'arbitro ha le capacità per trasferire quello che è successo, sono assolutamente d'accordo. Come sempre questa cosa però viene fatta più per immagine, per pubblicità, e quindi non tutti sono in grado di farlo. Adesso noi abbiamo fatto l'esperimento con i microfonini, con l'auricolare eccetera. In uno sport dove devi tenere il fischietto in bocca per 40 minuti, avere l'auricolare e il microfonino è una cosa tutta da inventare, da scoprire. Mi piacerebbe provarlo, ma ti ripeto, col fischietto in bocca probabilmente è difficile, mentre nel calcio il fischietto lo mettono in bocca per fischiare, perché i tempi sono più dilatati. Nella pallacanestro io c'ho l'auricolare, c'ho il microfonino, ma c'ho il fischietto in bocca quando parlo, quando lo sputo, e delle volte se lo sputo poi magari devo rifischiare perché dopo un fallo c'è un antisportivo. Quindi bisognerà pensare molto bene a come utilizzare questo strumento, che come hai detto tu è utilissimo, è spettacolare, ma può diventare un boomerang che ti torna in fronte e ti spacca in due.
Sì, certo, ci vuole un po' di accorgimenti, ma secondo me è un puro fatto d'immagine, assolutamente. Non credo che
lo lasci sulla postazione dell'instant replay e senti gli arbitri che parlano quando vanno lì.
Esatto.
Pare che lo avranno in campo, non so se da subito dal girone di ritorno, ma pare che lo avranno in campo. Aperto o chiuso non si sa come, insomma c'è ancora un po' di... andiamo avanti sulle nostre cose, dai, se no mettiamo troppa carne al fuoco.
Sì.
Bene, direi che dopo l'instant replay possiamo chiudere questo primo episodio, questa prima parte della nostra magica avventura nel nuovo regolamento, non riuscirò mai a dirlo. Ci possiamo sentire il prossimo episodio direttamente con il resto dei cambiamenti, quindi grazie per oggi e alla prossima.
Saluti a tutti.
Saluti, grazie a voi.
Credo davvero che per oggi ne abbiate e anche ne abbiamo avuto a sufficienza, devo essere onesta. Le regole cambiate non sono così tante né sono così incisive come abbiamo visto, però c'è davvero bisogno di un incredibile livello di attenzione anche nelle piccole cose, anche nei dettagli. In fondo è con i dettagli che si diventa dei grandi arbitri. Per questo non perdete la seconda parte di questa tecnicissima analisi con il prossimo quarto angolo nella sessione di ottobre, quindi tra un mese esatto. Nel frattempo vi ricordo che è fondamentale seguire WeRef sulla loro pagina Facebook, dove hanno pubblicato una serie di post, bellissimi post, lunghissimi post, con tanto di video per illustrare i cambiamenti al regolamento nel 2020. Seguiteli su Facebook, seguite anche noi su Facebook e su Instagram se non lo fate già. Noi di 3PO Podcast ci sentiamo quindi tra due settimane, non tre, due settimane, con un ospite. Posso solo anticiparvi che sarà un personaggio internazionale a capo della squadra arbitrale di una delle leghe più competitive d'Europa. Quindi tirate fuori di nuovo il dizionario d'inglese e ci sentiamo prestissimo tra due settimane con 3PO Podcast.